evangelico.
Gentili ascoltatrici e ascoltatori, un buongiorno e un benvenuto al culto evangelico da Luca Baratto
e Elisa Baglieri. Signore, non ti importa di noi? È la domanda che i discepoli nel mezzo della tempesta rivolgono a Gesù, che invece si era addormentato sulla barca in balia delle onde.
Il racconto della tempesta sedata è il brano biblico della predicazione di oggi, curata per noi da Ilaria Castaldo, tenente ausiliaria dell'Esercito della Salvezza e responsabile della comunità e della Casa Vacanze Concordia di Forio d'Ischia. Inoltre, Ilaria Castaldo è membro del Consiglio della Federazione delle Chiese Evangeliche in Italia.
Dopo la predicazione, il nostro programma proseguirà con il notiziario evangelico e con la rubrica Tra le parole, a cura di Gianmario Giglio. Un buon ascolto.
E una buona domenica a tutti voi.
Signore, grazie per la tua presenza nelle nostre circostanze. Grazie per questo mezzo attraverso il quale possiamo ancora una volta accostarci alla tua parola, che è lampada a illuminare i nostri passi e luce sul nostro sentiero, per quanto burrascoso a volte sembri. Voglia tu aprire i nostri cuori e le nostre menti, parlarci individualmente, farti riconoscere. Senza di te non possiamo fare nulla, ma con te ogni cosa è possibile. Amen.
Evangelo di Marco, capitolo 4, dai versi 35 a 41. In quello stesso giorno, alla sera, Gesù disse loro: «Passiamo all'altra riva». I discepoli, congedata la folla, lo presero così com'era nella barca. C'erano delle altre barche con lui. Ed ecco levarsi una gran bufera di vento che gettava le onde nella barca, tanto che questa già si riempiva. Egli stava dormendo sul guanciale a poppa. I discepoli lo svegliarono e gli dissero: «Maestro, non ti importa che noi moriamo?» Egli, svegliatosi, sgridò il vento e disse al mare: «Taci, calmati!» Il vento cessò e si fece gran bonaccia. Egli disse loro: «Perché siete così paurosi? Non avete ancora fede?» Ed essi furono presi da gran timore e si dicevano gli uni gli altri: «Chi è dunque costui al quale persino il vento e il mare ubbidiscono?»
La storia della tempesta segue immediatamente una serie di parabole che Gesù ha raccontato alla folla. È una storia di paura e rivelazione, di umanità e divinità. Dopo aver predicato a una folla così numerosa da dover salire su una barca spinta a breve distanza dalla riva, Gesù dà il via alla vicenda chiedendo ai discepoli di passare all'altra riva del lago. Gesù è così esausto che all'inizio del racconto sembra che siano i discepoli a prendersene carico. Marco ci riporta che lo presero così com'era e che dopo un po' si addormenta in questa imbarcazione che comincia a imbarcare acqua. Pochi momenti dopo, però, i discepoli correranno dall'uomo che dorme perché loro sì si accorgono della tempesta e sono terrorizzati. Ma come fa a dormire? E poi la preoccupazione per se stessi. Noi rischiamo e lui dorme, come se fossero in due situazioni diverse. L'umanità dei discepoli è ancora più percettibile di quella di Gesù. Maestro, non ti importa che noi moriamo? Non ti importa. È esattamente la stessa espressione usata da Gesù stesso quando, parlando del buon pastore e del suo gregge, in Giovanni 10 descrive il mercenario, che non è pastore e non si cura delle pecore. Ma colui che è nella barca con i discepoli è pastore, e non solo maestro come lo chiamano loro, e gli importa è come. Egli non ci lascia morire sommersi dalle nostre paure e dalla nostra impotenza. Come maestro gli importa di istruirci, lui che è la via, la verità e la vita. Come salvatore, di conservarci e custodirci affinché nessuno perisca. Come redentore, di trasformarci rendendoci liberi dal male e dal peccato. Gesù non ha paura degli elementi, parte della creazione che, possiamo dire senza tema di sbagliare, li ubbidisce più degli esseri umani. Ma perché, se i discepoli non avevano capito chi fosse veramente Gesù, sono andati a chiamarlo? Forse perché si preoccupasse con loro, perché cominciasse a gridare insieme a loro, perché avesse paura con loro. O forse perché pregasse il suo Dio, come i marinai chiedevano a Giona. C'era proprio bisogno di questa gita. Questo passiamo all'altra riva diventa quasi un passiamo al prossimo stadio della nostra conoscenza, perché è un inizio di rivelazione, un tassello che si aggiunge alla conoscenza che i discepoli hanno di Gesù. Se non viviamo insieme avventure, dolori, gioie, sfide, come potremo mai dire chi lui sia veramente per noi? Ho la sensazione che il particolare che in acqua ci fossero anche altre barche passi sempre inosservato. Parliamo della barca, quella in cui sono Gesù e i discepoli, come se al momento in cui si scatena la bufera le altre fossero sparite, o come se l'obiettivo della macchina da presa avesse stretto l'inquadratura sulla barca dei discepoli. Ma l'intervento di Gesù porta beneficio a tutti. È vero che quando siamo presi dalle nostre tempeste sembra che non vediamo nient'altro che noi stessi. Noi moriamo! Ma la sveglia che i discepoli danno a Gesù fa sì che egli intervenga a favore di tutte le barche, non solo della loro. La nostra preghiera e la nostra relazione con Gesù aiutano anche altri. La nostra testimonianza di fede in un Dio che ha il controllo e che può trasformare le situazioni come le persone può e deve fare un mare di differenza per tutte le barche che incrociamo nella nostra vita. Al ritorno del bel tempo, le domande di Gesù e dei discepoli sono su piani completamente opposti. Gesù chiede perché i discepoli abbiano avuto paura e non fede. I discepoli si chiedono chi sia realmente quest'uomo in grado di governare gli elementi. E così smettono di avere paura della tempesta, che è finita, e cominciano a temere la loro incapacità di capire chi sia veramente Gesù. La sua umanità l'avevano vista, si identificavano in quell'uomo in gita che si era messo a dormire sul retro, lasciando a loro il governo dell'imbarcazione. Ora però che capiscono che non erano loro ad averlo preso in carico, ma semmai lui ad aver sempre avuto il controllo, questa idea li spaventa. La sensazione di impotenza davanti alle situazioni che oltrepassano la gestibilità, la consapevolezza di non comprendere sempre tutto ciò che accade, ci fa sentire in una barca ingovernabile. Ci sembra di non poter far altro che gridare per la paura. È la presenza di Gesù nella nostra vita che ci permette di affrontare le inevitabili tempeste con fiducia e con la certezza che tutte le cose cooperano al bene di coloro che amano Dio. Amen. Signore Gesù, ti ringraziamo per chi tu sei. La tua umanità ci fa sentire compresi. La tua maestà è oggetto della nostra lode. Grazie perché hai dato la tua vita per la nostra salvezza. Ti curi di noi come un pastore, ti importa della nostra crescita e maturazione, ci istruisci attraverso lo Spirito Santo. Rendici fedeli testimoni, compagni di viaggio utili per chi ancora non ti conosce. Grazie perché nonostante la conoscenza meravigliosa che hai di noi, ci ami. A te la lode e la gloria nei secoli dei secoli. Amen.
Avete ascoltato la predicazione curata per noi da Ilaria Castaldo. Vi ricordiamo che il testo della riflessione biblica può essere ricevuto gratuitamente scrivendo a Culto Evangelico, via Firenze 38 00184 Roma, oppure inviando una email al nostro indirizzo di posta elettronica culto.radio@fcei.it.
Il nostro programma prosegue ora con il notiziario evangelico. È in studio con noi Simona Petracca, in regia Carlo Silveri. Buon proseguimento di ascolto.
Notiziario del mondo evangelico.
Firmato il protocollo per portare in Italia e in Europa 500 profughi dalla Libia.
Il corso intensivo della Facoltà Valdese di Teologia su Chiese e Fascismi.
Gli evangelici in Italia e nel mondo.
Il protocollo per portare dalla Libia 500 persone è stato firmato, lo ha annunciato lo scorso 16 giugno la ministra dell'Interno Luciana Lamorgese. L'accordo prevede il coinvolgimento dell'Alto Commissariato ONU per i rifugiati e sarà gestito anche con la Federazione delle Chiese Evangeliche in Italia, la Tavola Valdese e la Comunità di Sant'Egidio, i tre enti promotori del primo progetto pilota dei corridoi umanitari dal Libano. La ministra ha definito i corridoi umanitari un sistema importante che ha permesso fino ad oggi di far arrivare in Italia e in altri paesi europei in piena legalità e sicurezza 3.500 persone. Chiese e fascismi. Questo è il titolo della sessione intensiva di studi organizzata dalla Facoltà Valdese di Teologia nell'ambito del corso di laurea in Scienze Bibliche e Teologiche. Tre sessioni online sulla piattaforma Zoom, di mezza giornata ciascuna, a partire dal pomeriggio di venerdì 25 giugno e per l'intera giornata di sabato 26, esploreranno uno dei periodi più bui della storia europea e il ruolo svolto dalle chiese tra resistenza e ambiguità. Ne parliamo con il professor Fulvio Ferrario, decano della Facoltà Valdese di Teologia e relatore della prima sessione di studio.
Chiese e fascismi. Professor Ferrario, perché avete scelto questo tema per un corso intensivo della Facoltà Valdese?
Ma ci è sembrato che il tema costituisse una buona occasione per dire cose interessanti, sia dal punto di vista della storia della teologia del Novecento, sia dal punto di vista della storia della Chiesa nel Novecento e forse anche per quanto riguarda l'attualità e la questione sempre ricorrente del rapporto tra chiese e totalitarismi.
Quali argomenti in particolare affronta il programma?
Saranno tre temi esemplificativi, anche se non tre temi qualsiasi, come si vedrà, uno ogni mezza giornata, partendo da venerdì pomeriggio e poi sabato mattina e sabato pomeriggio. Dunque il primo riguarderà due testi importanti degli anni 30 in Germania e me ne occuperò io. La seconda sessione di lavoro sarà presieduta dal professor Garrone sul tema del rapporto tra le chiese e l'ebraismo, la questione della persecuzione degli ebrei, mentre la terza sessione, condotta dal professor Lothar Vogel, si occuperà di un episodio della resistenza tedesca, cioè la vicenda dei giovani della Rosa Bianca, Sophie Scholl, suo fratello e gli altri.
La sua lezione, la prima nel pomeriggio di venerdì 25, affronta due documenti, potremmo dire opposti, redatti da teologi protestanti tedeschi negli anni 30. La dichiarazione di Barmen e il parere di Ansbach. Di cosa si tratta?
Ma la dichiarazione di Barmen è uno dei grandi monumenti della storia cristiana del Novecento ed è non tanto un testo di opposizione a Hitler, quanto un richiamo alla Chiesa a concentrarsi sull'essenziale, cioè su Gesù, nella consapevolezza che se parli di Gesù parli anche contro il dittatore. Il parere di Ansbach è un po' una contro-Barmen da parte di teologi luterani, non dei peggiori, diciamo così, cioè che non si schierano nel fronte esplicitamente nazista, ma che ritengono che Hitler costituisca una grande chance per la Germania e quindi vista con i nostri occhi è la risposta sbagliata alla crisi di quegli anni, visto dal punto di vista di allora è la manifestazione dell'ambiguità delle cose umane anche ecclesiastiche.
I fascismi degli anni 20 e 30 del secolo scorso trovarono sostanzialmente impreparate le chiese ad affrontarli. Oggi ritiene che le chiese siano più attrezzate ad affrontare i nazionalismi e l'antisemitismo rinascente?
Ma se non vedo male, certo la mia è la risposta di un osservatore tra gli altri, qui non ci sono competenze particolari da mettere in campo. La novità di questo nostro tempo è che le dirigenze ecclesiali internazionali e nazionali, cattoliche e protestanti, certamente, diciamo così, dicono la cosa giusta, cioè nelle battaglie relative al populismo, all'accoglienza, ai diritti anche con differenze rilevanti, sono dalla parte giusta. Ho l'impressione che la base delle chiese sia un po' difficile da mobilitare e tutto sommato rifletta un po' da vicino, troppo da vicino, il clima generale delle rispettive società.
La sessione di studi online Chiese e Fascismi è aperta non solo agli studenti della Facoltà Valdese, ma anche agli uditori esterni. Per iscrizioni e informazioni potete visitare il sito della Facoltà Valdese di Teologia.
Tra gli appuntamenti di questa settimana segnaliamo mercoledì 23, nell'ambito del ciclo Storia di Vita per la Vita, organizzato dalla Fondazione Centro Culturale Valdese di Torre Pellice, l'incontro con Paolo Naso su Martin Luther King, una storia americana. Alle 17.30 sulla pagina Facebook e sul canale YouTube della Fondazione Centro Culturale Valdese.
Infine un appuntamento televisivo per questa notte. Su Rai 2 all'1.45 va in onda la replica della puntata di Protestantesimo dal titolo In principio fu il pallone. Ascoltiamo la presentazione.
Calcio e religione. A questo incrocio si sono fermati tantissimi campioni. A questo incrocio si è fermata anche quell'incontenibile esultanza dopo un gol, quella che culmina nel ringraziamento a Dio. Insomma, mentre vanno in scena gli europei di calcio, a questo incrocio ci siamo voluti fermare anche noi, con un'indagine seria ma non troppo, e con una domanda animata da uno spirito altrettanto giocoso. Dio e il calcio, i valori della Bibbia e quelli di questo sport, sono in definitiva così distanti?
Con questa segnalazione termina il notiziario evangelico. Vi lasciamo ora all'ascolto della rubrica Tra le parole a cura di Gianmario Giglio, che conclude la puntata di oggi.
Tra le parole, rubrica di cultura e società a cura di Gianmario Giglio.
Benvenuti alla rubrica Tra le parole. La musica di Aldo Mella con il brano Edni, contenuto nel doppio CD dal titolo Udito, ci accompagna in questa domenica 20 giugno, giornata mondiale del rifugiato, evento promosso dall'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati, giornata che è bene ricordare. Nel 2019, ad esempio, l'UNHCR ricordava che le persone in fuga da persecuzioni, conflitti, violenze, violazioni dei diritti umani erano 79,5 milioni. E che tra queste 30-40 milioni erano di età inferiore ai 18 anni e che il 68% del totale era in fuga da soli 5 paesi, la Siria, l'Afghanistan, il Sud Sudan e il Myanmar. Oggi la situazione non è migliorata. A ricordarlo è la portavoce dell'UNHCR Italia, Carlotta Sami.
Oggi l'Agenzia ONU per i rifugiati esorta i leader mondiali a fare di più per promuovere la pace, la stabilità e la cooperazione. Infatti, nonostante la pandemia, nell'anno della pandemia, il 2020, il numero di persone in fuga da guerre, violenze, persecuzioni e violazioni dei diritti umani è salito a oltre 82 milioni. Si tratta di un aumento del 4% rispetto alla cifra già record di 79,5 milioni di persone toccata a fine 2019. Quello che ci preoccupa maggiormente è inoltre che l'86% delle persone in fuga trovano protezione in paesi molto poveri, in paesi in via di sviluppo, non nel ricco nord del globo, del mondo, e quindi occorre veramente non soltanto fare molto di più per ristabilire pace e stabilità, ma finalmente riconoscere la responsabilità del supporto ai paesi che fanno di più per l'accoglienza e la protezione dei rifugiati.
Salvare vite, tutelare i diritti umani e costruire un futuro migliore è sempre stata la missione dell'UNHCR. L'organizzazione ha assegnato alla Federazione delle Chiese Evangeliche in Italia, FCEI, il premio Nansen nel 2019. Un riconoscimento che prende il nome dal famoso esploratore norvegese che fu il primo alto commissario per i rifugiati. La Federazione è stata premiata in particolar modo per aver attivato i corridoi umanitari. Eppure da anni la tragedia prosegue. Quella dei corridoi umanitari è solo una goccia nel mare. Prosegue la conta dei morti in mare, la conta dei morti sulle rotte balcaniche, che sono insidiose e pericolose. Ma alcuni giovani ce la fanno. Per molti di questi giovani, però, dopo aver patito le sofferenze e le violenze inflitte dai trafficanti di esseri umani, non finiscono le offese. Non finiscono le offese verbali di stampo razzista, le violenze fisiche. E questo succede anche nel nostro paese, proprio come è avvenuto al giovane Moussa Balde, il 23enne originario della Guinea, dapprima picchiato da 3 giovani italiani e poi ricoverato in ospedale, poi prelevato e condotto in un centro per il rimpatrio di Torino, dove si è tolto la vita. Si dice sconfortato per essere stato recluso senza colpe. Una tragedia per la quale non si possono chiudere gli occhi, non ci si può voltare dall'altra parte, lo ha immediatamente affermato la pastora della Chiesa Valdese di Torino, Maria Bonafede.
Come credente evangelica e come pastore sento il peso del peccato che ci attraversa e che atterra la nostra coscienza e la nostra umanità, e cioè il peccato dell'indifferenza, del cinismo, dell'inoperosità, della rassegnazione, il peccato che abbiamo finito per accettare come condizione normale perché non riusciamo a trovare soluzioni adeguate a un problema che riteniamo più grande di noi, però almeno in una prospettiva cristiana rimane un peccato, un atto di ribellione contro la logica dell'amore di Dio in Cristo.